Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Sono Emanuele Ferrari e vi do il benvenuto a un nuovo labirinto musicale dal vivo qui al pianoforte di Radio Popolare. Oggi ci occupiamo di uno straordinario preludio di Debussy, la Serenata Interrotta, che è proprio un esempio stupendo di come l'arte moderna, pur con tutte le sue difficoltà, abbia anche inventato dei veri e propri mondi inediti. Mondi di cui veramente prima non vi era traccia. Prima di cominciare vi ricordo che se volete seguirmi c'è una pagina Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, una Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, e che è già online il programma e anche la possibilità di abbonarsi per la prossima stagione al Teatro Litta, quindi 2024-2025, che comincerà in ottobre qui a Milano. Si trova sul sito dell'associazione Certe Note Milano, quindi non su quello del teatro, ma dell'associazione Certe Note Milano. Vi dico solo che il titolo temibile è Utopie e Catastrofi. Non avrete di che annoiarvi. Cominciamo! Uno dice, ma come? Che razza di musica è? Ecco, questo è già il primo punto importantissimo. Questo preludio è un preludio teatrale, ma così teatrale che non possiamo intendere quasi nessuna nota semplicemente come puro suono, ma dobbiamo metterci nelle condizioni, e sono le condizioni in cui ci mette Debussy, quindi è il suo gioco, di immaginare una scena che non vediamo ma di cui sentiamo il sonoro. Così come se sentiamo un riso infantile dietro un angolo della strada, diciamo qui c'è un bambino. Se sentiamo un grido, diremo sta accadendo un'aggressione. Ecco, siamo nelle stesse condizioni. E allora che cos'è questo inizio sconcertante? Poche note seguite già dalla prima interruzione, la serenata si chiama Interrotta nel titolo, un'interruzione che è lunga quanto il quasi niente che c'è stato prima. Che cos'è? È il rituale preparatorio della serenata. La serenata si fa tipicamente con la chitarra e qui il soggetto che fa la serenata, diciamo il protagonista della nostra storia, sta cominciando a accordare la chitarra. Se per caso avessimo dei dubbi, Debussy ci mette sulla strada e scrive quasi chitarra. Quindi bisogna immaginarsi proprio una mano che manovra le meccaniche della chitarra per accordarla, no? E il silenzio è il silenzio che serve per adeguare l'intonazione, che può essere calante o crescente, delle varie corde. Tra l'altro il fatto che il silenzio sia lungo ci dà l'idea che l'accordatura sia abbastanza difficoltosa. Infatti questo è solo l'inizio di una umoristica via crucis in miniatura in cui niente andrà per il verso giusto. Comunque, inizio del rituale. Sentiamo l'accordatura dello strumento. Smanetto, tiro su, tiro giù. Facciamo un primo giro per sentire come suona. Beh, allora le cose cominciano un po' a precisarsi. Prima due note alternate veramente volutamente senza senso musicale, serve solo per accordare. Poi un primo giro per dire, beh, sentiamo se la cordatura tiene. E poi una figurazione che comincia a avere un po' di carattere, un po' di couleur locale, cioè di sapore del luogo. Beh, le serenate, basti pensare a quella di Don Giovanni, spesso nell'immaginario si tengono in Spagna. Ecco, questa è una serenata probabilmente tenuta a Siviglia o in qualche altra città della penisola iberica. Ce ne accorgiamo perché c'è già un certo contegno di orgoglio e fierezza qui. Benissimo, quindi finisce il primo giro. Risentiamolo. Dopodiché tutto ricomincia. Stavolta il silenzio non c'è. Si procede speditamente verso il secondo giro di prova. Ecco il primo punto importante, il connubio tra fisicità e astrazione che c'è dentro qua. Il preludio è estremamente sofisticato, complesso, moderno, però i materiali sono quelli della vita concreta, della gestualità immaginabile e riconoscibile. Lo vediamo qui, alla prima volta bisogna smanettare parecchio perché lo strumento era scordato e allora il silenzio è lungo. Corda di qui, tira di là, gira su. La seconda volta, siccome è già il secondo giro, quindi devo solo perfezionare la cordatura della mia chitarra, dico va bene e vado avanti. Ecco, quindi vedete, è sì sofisticato, ma in realtà mettiamo insieme con l'immaginazione dei pezzi di realtà immediatamente intuitivi e riconoscibili. Quindi, secondo giro di prova. Stavolta dovremmo esserci, la cordatura dello strumento è abbastanza in asse. Altro momento di fierezza iberica. Notiamo che stavolta però si incanta. Allora, la prima volta il primo giro ricominciava come nel giro del, come nel gioco dell'oca. Alla seconda volta il secondo giro tende a incantarsi. Ecco, vediamo già qui un punto molto interessante dell'umorismo che pervade questo pezzo. Si chiama serenata interrotta e uno si aspetta legittimamente che la serenata venga interrotta da fuori, come accadono spesso le cose, come sono spesso nella vita le cose. Ma prima ancora che da fuori, questa serenata è minacciata dall'interno da una serie di pericoli. In questo caso vediamo già il primo, da una certa tendenza all'inconcludenza. Ecco, nell'insieme tutta questa prima scena mimata, per così dire, teatrale e mimata, rappresenta un delizioso equivalente umoristico di quella che sarebbe, come dire, a teatro, la scena di preparazione, no? Alla serenata, come Don Giovanni, come quando dice par che la sorte mi secondi, vediamo, le finestre sono queste, ora cantiamo. Ecco, solo che Don Giovanni è sempre sicuro di sé. Qua invece serpeggia un certo nervosismo che veramente accresce deliziosamente l'effetto umoristico. Risentiamola. Se notate, deliziosamente staccato, cioè con le note corte e separate l'una dalle altre. Sentite un po' cosa dice Jankelevich, o per dirla alla francese come spesso si fa, Jankelevich, nel libro La musica è l'ineffabile, sul legame tra umorismo e staccato. Dice, l'umorista, in questo caso Debussy, svia le ricerche, storna l'attenzione dal proprio mistero. Tutto attraversato dagli staccati e punteggiato dai pizzicati, l'esercizio dell'umorismo è letteralmente un'arte di sfiorare senza insistere e di scivolare senza appoggiare. Se la gravità, col suo tono di importanza, calca pesantemente sul suono, lo scherzo alato, al contrario, vola sulla tastiera come se non la toccasse. La musica diventa quindi umoristica nella misura in cui congeda il pathos. Bene, esauriti, diciamo, i rituali di preparazione della scena, parte, diciamo, il processo della serenata vera e propria, che non parte col canto, si comincia qui con qualche giro, stavolta non di accordature di prova, ma già di accompagnamento, no? Per creare l'atmosfera, suscitare l'interesse della bella che magari comincia a sentire lo strumento sotto le sue finestre e così via. In effetti qui un accompagnamento arriva, e come? E come si arriva all'accompagnamento? Ma è talmente ricco che paradossalmente crea ulteriori problemi. Perché dico che è ricco? Perché ci sono addirittura due strati, altro che accompagnamento. C'è uno strato che è quello che potremmo chiamare del folklore iberico, no? Voglio dire, qui siamo dalle parti, in una versione più sofisticata, di Zorro, per capirci. Io ricordo quando ero bambino, nella meravigliosa serie puntate di Zorro, tutte le volte che entrava in scena il sergente Garcia, la musica faceva... Siamo dentro questa Spagna da cartolina, no? Proprio il folklore iberico. Naturalmente, siccome è Debussy, è 10 volte più sofisticato e più bello, ma l'ambito è quello lì. E tanto basterebbe, ma c'è di più, perché sopra questo primo strato è come se passassero in sovraimpressione degli accordi che fanno l'effetto quasi di dei fantasmi. Sentite che meraviglia. Quasi fantasmi ritmici. Allora capite che il realismo della serenata va a farsi benedire e non interessa assolutamente a Debussy. Questo è un prodotto altamente stilizzato, capito? Diventa un quadro cubista, ecco, questo sì, del folklore iberico. E qual è il paradosso? Il paradosso è che questo accompagnamento come tale è disfunzionale, perché è talmente ricco e completo che non lascia spazio alla voce. Allora abbiamo visto un rituale di apertura che tendeva all'inconcludenza. Poi, quando finalmente si parte, c'è un meraviglioso modulo di accompagnamento che sfortunatamente è talmente ricco da non lasciare spazio alla voce, con il risultato che l'ingresso della voce, e ci chiediamo se mai arriverà, è ulteriormente rimandato. Quindi risulta paradossalmente disfunzionalità. Allora, disfunzionale. Abbiamo visto prima l'inconcludenza, adesso la disfunzionalità. Cosa sono? Sono figure dell'inadeguatezza. Questa piccola via crucis, che è umoristica, che è questo preludio, è un meraviglioso campionario di figure dell'inadeguatezza. L'inconcludenza e la disfunzionalità sono le prime due. Comunque, godiamoci questo accompagnamento, si fa per dire, della chitarra, che è meraviglioso. Ecco, te pareva, si perde nuovamente. O forse stavolta non si perde. Ah, stavolta finalmente si trasforma. Il ritmo si cambia in colore e atmosfera, il suono diventa liquido, sentite che meraviglia, liquido grigio ferro. E finalmente sorge il canto. Qui vediamo la meravigliosa capacità di sintesi di Debussy e di certa arte del Novecento, no? C'è la Spagna condensata in un genere, la serenata, quella che dà il titolo al pezzo. Un pezzo di 3 minuti che ha dentro tutto. Un genere quello della serenata, condensato in un atteggiamento espressivo che è quello del lamento, perché questo è un lamento, questa prima tranche di serenata. E il lamento a sua volta è condensato in due note, mi fa. Mi fa, mi fa, fa, fa. Ecco, è veramente un lamento da arabeggiante, ecco, da casba, no? Cioè proprio una voce che si perde nei vicoli. Dopodiché questa prima tranche essenziale, sintetica e condensata di serenata, più che finire, si esaurisce da sola, si direbbe consumata dal proprio stesso languore. Ma è bello che si esaurisce prima ancora che sia decollato il pezzo. Quindi abbiamo visto prima l'inconcludenza, prima figura dell'inadeguatezza, poi abbiamo visto la disfunzionalità, seconda figura, adesso ne vediamo una terza, la tendenza alla consunzione interna. Facciamo da un po' prima. Ricomincia il ricchissimo accompagnamento di prima. Di nuovo, senza canto, perché come abbiamo detto è troppo ingombrante per fare da sostegno al canto. Ecco, questa seconda volta ci sono delle microscopiche varianti che lo fanno sembrare paradossalmente più introverso di prima, no? più riflessivo, come qualcuno che si stia perdendo nei propri pensieri. Più fra sé, ecco, si direbbe a teatro. Ma andiamo benone, verrebbe da osservare ironicamente. Abbiamo l'ennesimo paradosso, una serenata che tende all'introversione, che è proprio il contrario di quello che dovrebbe fare, ovviamente, dato che la serenata dovrebbe avere una tensione verso un oggetto che è la donna amata, alla quale si rivolge. Ecco, qui questo senso del rivolgersi, in questo altro giro di accompagnamento, l'abbiamo già perso. Facciamo in tempo, non fa in tempo il povero uomo a perdersi, diciamo, nei propri pensieri, che c'è la prima interruzione massiccia ed esterna. Ecco, questo è quello a cui pensavamo leggendo il titolo La serenata interrotta. Quindi sentiamo il montaggio, quindi accompagnamento più fra sé, interrotto brutalmente dall'esteriorità, come dire, più massiccia e rozza. Allora, il tipo di interruzione ci fa pensare che il quartiere nel quale si svolge questa serenata surrealista e cubista sia un quartiere malfamato. Potrebbe essere, ci sono delle grida, quindi potrebbe essere un'aggressione o uno scippo. Siamo comunque in dei vicoli sicuramente di qualche vecchia città. Ecco, notiamo anche la tecnica modernissima e geniale dello scorcio, no? Cioè, l'evento più importante del pezzo, l'interruzione, perché dico più importante, perché addirittura è l'unico che compare nel titolo insieme alla serenata, è inquadrato di scorcio. Quindi non ha uno spazio e un tempo per svilupparsi e occupare il palcoscenico, ma viene, come dire, accorciato e visto di sbieco. Tanto basta. Ecco, tanto per capirci, per esempio, fa così Manuel de Falla nel Retablo de Maese Pedro, dove gli eventi più importanti dal punto di vista narrativo vengono scorciati, appunto, e condensati in pochi secondi. E così qui fa Debussy con questa prima interruzione esterna. figuratevi un po', quell'altro poveraccio ci aveva messo un sacco di tempo per riuscire a concentrarsi, a accordare lo strumento, riprendere il filo del discorso, partire, era riuscito a fare due note di lamento, e quando forse finalmente il discorso cominciava a decollare, arriva l'interruzione. Quindi la reazione è ovviamente stizzita, infatti c'è un vero e proprio gesto musicale di stizza. Sentite, rifaccio dall'interruzione. Pardon. Sentite la reazione, madannazione, no? E cosa fa il povero uomo? È costretto a ricominciare da capo, dal primo giro per sentire se la cordatura teneva, un po' come quei dilettanti che se perdono il filo a memoria di un pezzo sono costretti a ricominciare o da capo o almeno da una pagina prima, no? Quindi se mi dica, va bene, speriamo di ritrovare il filo, da dove rifaccio? Dall'inizio. Quindi, altro nuovo pericolo dopo l'inconcludenza, la disfunzione, eccetera, eccetera, il rischio di perdere il filo. Per scongiurarlo, ricominciamo da capo, quindi riavviamo il giro di manovella da capo. Ma proprio con nervosismo, con stizza, è irritato qui. Speriamo di trovare l'ispirazione, che però arriva e come stavolta. Sentite che meraviglia. Questo è veramente uno dei passaggi più geniali di questo genialissimo preludio. I due elementi che prima erano alternati, cioè o c'era il ritmo, oppure c'era la melodia, stavolta sono finalmente sovrapposti. C'è una melodia veramente meravigliosa, mozarabica direi, no? E qui la tinta medio orientale arabeggiante si fa ancora più intensa. Ecco, se prima c'era il lamento, adesso c'è un'altra figura tipica della retorica della serenata, l'invocazione. Vieni alla finestra, no? Se pensiamo alla serenata del Don Giovanni, ci sono dentro i tre momenti fondamentali che sono della serenata, dico. Primo l'invocazione, che qui arriva per seconda, ma ribalta, rimescola le carte. Però come comincia il Don Giovanni? Vieni alla finestra, cioè sono qua, esci, fatti vedere. Secondo, quindi sappi che sono qui. Secondo, il lamento, se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir voglio, dice Don Giovanni. Quindi è il momento dell'indigenza, no? Il lamento. Platone dice nel Convivio che amore è figlio di povertà ed espediente, penia e poros. Ecco, il lamento è il momento dell'indigenza dell'amato, no? E infine c'è naturalmente la supplica, con cui conclude per esempio Don Giovanni dicendo lasciati almen veder, giusto? Quindi l'idea, come dire, fai qualcosa, vieni a me. Ecco, quindi prima fatti vedere, poi il lamento e poi alla fine vieni a me. Debussy ribalta un po' l'ordine, comincia col lamento, ma questo invece è proprio il momento dell'invocazione. Sono qua, mostrati alla finestra. La cosa più spettacolare è questo non accompagnamento, non è un vero accompagnamento, perché non è affatto al servizio della melodia, è uno strato ritmico autonomo e indipendente che sembra avere una sorta di vita propria. Sentite che meraviglia. Con un aumento di tensione, di energia ritmica secca e nervosa, che fa veramente da, più che contrappunto, da contraltare alla melodia. Ecco, è il momento di massima divergenza sincronica, no? Abbiamo due elementi insieme che vanno veramente ognuno per la propria strada. E il risultato io lo trovo veramente esaltante. Poi c'è veramente un respiro fisico, perché anche se naturalmente nel suonare il pianoforte le braccia, i polsi, le dita non devono respirare fisicamente, ma si arriva qui veramente, se si suona secondo me correttamente, quasi in apnea per la tensione, no? su un altro pianeta, altro momento meraviglioso. Melodia e accompagnamento miracolosamente riconciliate. Sentite che meraviglia. Qui l'invocazione si fa supplica. Momento meraviglioso che davvero ci regala un nuovo lirismo. Cosa intendo dire? Un nuovo modo di cantare i sentimenti. Ecco, questo è veramente un modo di cantare i sentimenti novecentesco. Non è quello di Chopin, non è quello di Rachmaninoff, non è quello che c'è di Mozart prima. È veramente il modo di Péleas et Mélisande, opera dello stesso Debussy, o anche del Wozzeck di Berg. Cioè siamo dentro veramente, ecco, dicevo prima, un nuovo mondo, no? Ci sono i sentimenti, come negarlo qui? Sentite che meraviglia, ma davvero espressi in un modo che prima, oserei dire, non c'era. E poi qui Ravel con queste campane subacquee. Ecco, si sfocia nell'unico momento sintonico, di piena sintonia del pezzo. Sintonico e anche sinfonico, per giocare con le parole, cioè è l'unico pezzo in cui sembra di sentire, come dire, la riposante massa degli strumenti ad arco di un'orchestra, no? Ovviamente, dato il contesto, dura pochissimo e viene a sua volta interrotto. A questo punto non ci stupiamo più. Ma interrotto stavolta da una interrotto per troppa bellezza. Cioè non c'è un'interruzione sgradevole, è l'unica interruzione volontaria di questo pezzo. Quindi siamo qui con lui che sta veramente amoreggiando con la chitarra. E poi c'è una scena simbolista, cioè Pierrot, che fino a quel momento suonava al chiaro della luna, si desta incantato dal suo sogno, risvegliato da una meravigliosa voce femminile che arriva da qualche parte. Possiamo immaginare una donna che canta da una finestra, ma non è assolutamente l'innamorata. È evidente che viene, perché dico così, non è che Debussy l'abbia scritto, si intende, ma è evidente la dimensione dell'altrove. Non è un canto di prossimità questo, non sta arrivando dove la scena della serenata interrotta si svolge, arriva da qualche altra parte. Sentite che meraviglia? Non solo, ma quando canta lui è sempre accompagnato in un modo o nell'altro. Questo è l'unico momento a voce sola. Quindi nel silenzio della notte dei vicoli arriva questa voce femminile, no? Che lo stesso protagonista si interrompe per fermarsi incantato ad ascoltare. Quindi è un esempio di disfunzionalità benigna. Neanche questo porta avanti la serenata, perché ovviamente se io mi fermo incantato ad ascoltare qualcun altro non è che porti molto avanti il mio progetto, ma avete capito che questo è proprio il gioco umoristico. Però è un'interruzione, come dicevo, volontaria e benigna. Cioè smette di suonare perché è incantato da una voce, no? Canto incanto, come dice l'amico e collega Marco Beghelli. Tra l'altro è un momento, come dire, in cui proprio il tempo, ecco, si ferma e si sospende. Come possiamo immaginare, neanche questa interruzione benigna può durare a lungo. Infatti, ma come? Altro che incanto, canto, incanto. Infatti questa interruzione dell'interruzione, quindi è un'interruzione malefica che interrompe l'interruzione benefica, quindi di nuovo ira, stizza, dannazione, e è segnalata mentre parte, col primo bicordo dei bassi, dall'ennesimo gesto di stizza. proprio, è veramente musica somatica qui quasi, è proprio di vedere il gesto di stizza del povero uomo che si era fermato incantato ad ascoltare e quindi viene interrotto non solo quando suona o quando cerca di suonare, non solo quando canta o cerca di cantare, ma addirittura quando ascolta, cioè è, ecco, è un vero e proprio umoristico assedio musicale. Comunque, vediamo cosa succede. Ecco, sembra proprio dire, cos'altro c'è? Peggio che andare di notte. Beh, del resto è notte, probabilmente. Sentite che disastro. Musica rozza, schematica, volgarotta, ottusamente soddisfatta, autocompiaciuta, il peggio che ci può essere per uno che vuol fare una serenata, cioè una cosa che ti smonta qualsiasi ispirazione. Con un andamento tra l'altro anche un po' pseudo-marziale, no? Po, 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 po. Quindi possiamo immaginare soldati ubriachi che escono cantando e schiamazzando, cantando un canto da caserma e schiamazzando da un'osteria. Proprio la soldataglia, no? A questo punto il gioco delle interruzioni diventa selvaggio. Dice, ah sì? A questo punto io interrompo voi. Per cui c'è il frammento di accompagnamento trasformato in una sorta di... è una trasformazione bellica, ecco, di arma musicale. Una lancia scagliata contro questi importuni. Quindi, ma guardate la finezza del gioco dell'interruzione, no? Allora, c'è il momento sintonico. Torno indietro un momento così le seguiamo una per una. Interrotto dal canto in canto, una donna che si affaccia chissà dove a una finestra e canta. E come un profumo il suo canto si spande per i vicoli. Lui si ferma incantato a ascoltarla. Dannazione, che roba è! Ecco, notate tra l'altro la finezza. Prima è un canto che interrompe lui, adesso è musica proprio strumentale, ma veramente di basso conio, no? Quindi altra musica comunque, quindi sempre peggio, no? Prima c'erano i rumori, gli schiamazzi, qui addirittura una musica concorrente, sti maledetti soldati ubriachi che andassero a quel paese, no? Bello perché si è portati da un lato a ridere del protagonista, dall'altro a immedesimarsi umoristicamente con la sua crescente esasperazione, no? Perché è anche una parabola umoristica della vita questa, è un po' come, per fare un paragone moderno, come lo spettacolo Hubris di Antonio Rezza, che io avrei ribattezzato francamente fastidio. A questo punto c'è la reazione, ah sì, voi avete interrotto il canto che mi aveva interrotto ma mi piaceva e lo interrompete con una cosa che non mi piace e io do addosso a voi. Ma il problema è che questa è una battaglia asimmetrica. Lui vorrebbe annientarli musicalmente parlando, distruggerli, eradicare il danno. Ma loro non sono lì, quindi... è totalmente impotente questa reazione, non hanno la più pallida idea che neanche del fatto che lo stanno disturbando. E infatti, seconda tranche di soldataglia, assolutamente imperterrita. Penso che qui veramente viene da immedesimarsi teatralmente, no? Col povero protagonista. Proprio, come dire, è nelle condizioni di quando la stupidità degli altri ci offende, no? Come se fosse un affronto personale. Via, show, show! Quelli neanche sentono. Ah sì? Adesso vi faccio vedere. Ecco, stavolta c'è proprio una reazione che non è più rabbiosa, a parte che scrive proprio rageur Debussy, ma qui direi proprio diventa furibonda. Questo è lui, eh? Il problema è che, sì, certo, è un momento quasi drammatico, perché c'è rabbia, ma c'è anche impotenza. E poi in un tempo brevissimo si calma da solo e la rabbia trapassa, per direi la terza volta, in languore. Qui c'è veramente una specie di fisiologia organica delle emozioni, no? Un po' come a volte fa Chopin. Più proprio dalla rabbia, un po' meno, vabbè, respiriamo. E da queste pessime premesse, apparentemente, nasce in realtà la terza tranche di serenata, che è una cosa veramente di una bellezza conturbante. Senti che roba. Una bellezza veramente mozzafiato. Intanto l'accompagnamento sprofonda e diventa un accompagnamento subacqueo, no? Quasi veramente una sorta di rumore regolare e pulsante, no? Con un andamento sinusoidale. Ecco, un accompagnamento al tempo stesso subacqueo, inorganico eppure super espressivo. E poi la melodia. Ecco, guardate la forza che ha il minimalismo, no? Anche se non è minimalismo in senso stilistico questo, ma l'usare pochi ingredienti. La prima tranche di serenata girava su due note. Mi, fa, mi. La seconda, non l'ho detto, su quattro. Un, due, tre, quattro. Qui si espande fino a quanto? Sei. Capite? Ma in questo contesto minimale, sei note sono un'espansione melodica incredibile. Infatti sentite il respiro che ha sta roba. Una, due, tre. Tra l'altro non vi ho fatto notare una cosa, che c'è un aspetto davvero singolare in questa serenata, per cui dentro in questo quadro cubista, surreale, di rielaborazione della realtà, una rielaborazione artistica e immaginativa, Debussy non si sente affatto vincolato a uno degli aspetti che, come dire, dovrebbero essere garantiti, cioè l'identità di genere della voce. Nello stereotipo, alla finestra c'è una lei, che peraltro non abbiamo visto, ma comunque a cantare è un lui. E invece questa serenata parte già con una voce da tenore leggero, no? Io già faccio fatica a cantare la prima tranche. Devo andare in falsetto. Però un buon tenore qui ce la fa. Per me è già al limite. Già la seconda tranche richiede un mezzo soprano. Diventa una voce, anzi un contralto, pardon. La seconda parte della seconda tranche richiede un mezzo soprano. Figurarsi. Adesso addirittura per cantare questo ci vuole un soprano. Quindi nel corso della serenata la voce si femminilizza e questo è veramente uno degli aspetti più belli e anche conturbanti, no, di questo ricchissimo e prismatico preludio. Va bene, meraviglioso, però l'aspetto più interessante è forse il senso di solitudine profondissima che c'è in questa parte di serenata. Quindi è la più bella, ma è anche quella, in un certo senso, più inquietante. E perché senso di solitudine? Primo, perché è una serenata senza musa. A questo punto del pezzo ci accorgiamo che dell'ipotetica destinataria della serenata, dalla prima nota all'ultima di questo pezzo, non c'è traccia. In fin dei conti non abbiamo altro che la sua voce, la voce di lui barra lei che canta. Va bene, una voce che si femminizza, ma comunque è lui che canta. Quindi, primo elemento della solitudine, è una serenata senza musa. Come in una vecchia canzone napoletana, Voce e Notte, questa è una serenata senza nome. Primo elemento della solitudine. E ancora più profonda come radice della solitudine, ci accorgiamo che non c'è sfondo. Sì, certo, a tratti. Io ho parlato alla Casbah, alla Spagna mozarabica, ai vicoli. Non c'è dubbio, ma siamo dentro in una città che è una città invisibile di Italo Calvino. Non ha affatto una concretezza geometrica di struttura, di percettiva. Non troviamo i mattoni, le case, i calcinacci, i viottoli. Niente del genere. Dietro questo canto qui c'è una sorta di sfondo uniforme a olio, ocra o forse grigio ferro. Non vediamo niente dietro questo canto meraviglioso. La solitudine profonda di questo momento viene dal fatto che non solo è una serenata senza nome, cioè senza destinataria, senza musa, ma in senso più radicale e profondo è una serenata senza mondo. C'è veramente il momento in cui tutto questo, se possibile, sprofonda nella bellezza ancora di più. Allora, capite perché parlavo prima di stilizzazione, no? Nessuno strimpellatore da strada, per quanto innamorato, può produrre nulla del genere. Quindi non c'è sicuramente realismo. Allora, stavo dicendo, si sprofonda ancora di più. In che senso? Primo, intanto la serenata qui è ridotta a quello da quello con cui era partita. Un lamento. Per la verità, più che un lamento, questo è un singhiozzo. Tirara. Di nuovo questo è veramente il momento più profondo, più ricco della serenata. Allora, abbiamo detto serenata senza musa, solitudine; serenata senza mondo, solitudine molto più radicale, esistenziale. E adesso ci accorgiamo che la serenata qui ha perso anche quel tono, tutto sommato, invocativo o vocativo, che dovrebbe essere proprio, come dire, il suo marchio di fabbrica. Ecco perché ci siamo accorti che non c'è la donna alla finestra, perché qui lui sta cantando ormai per sé. È evidente che nel tono musicale non c'è assolutamente più nulla di un rivolgersi, no? Quindi è un terzo elemento di solitudine, diventa veramente un momento da parabola della condizione umana, se non fosse che il termine parabola è pretenzioso e quindi incongruo rispetto all'ironia di questo brano. Ma veramente c'è qualcosa in cui possiamo riconoscere proprio la nostra condizione di essere umani, la nostra condizione di solitudine profonda. Notate che è nobilissimo il suono, però l'andamento è da organetto da strada. Quindi la musica ha veramente la poesia struggente degli organetti sfiatati da strada, pur avendo un suono quanto mai sublimato. Veramente un episodio simbolista. Ecco, e poi addirittura con un senso ancora maggiore di decadenza. C'è proprio un senso di disgregazione, no? Ecco, questo è molto novecentesco, cioè cantare la fine delle cose, ma attraverso la consunzione fisica degli oggetti, no? C'è veramente un senso proprio di disgregazione. questo senso proprio di sprofondare nel buio, nell'oscurità, gradualmente. No, viene in mente veramente Montale, ritorna ad ogni accordo che esprime l'armonica guasta nell'ora che abbuia, sempre più tardi, Dora Marcus. Ecco, alla fine di questo episodio incredibile, stavolta c'è un'interruzione. Ed è forse la più importante del pezzo, perché stavolta è proprio lui che si interrompe, e non perché sia incantato. Ma in questo momento lui è l'unico momento in cui il lui che canta e che suona è anche Debussy. Perché la figura tipicamente debussiana e novecentesca qui è il pudore dei sentimenti. Quindi non si poteva andare avanti troppo. In questa sorta di confessione, che però non è una confessione personale, privata, è esistenziale. È fatta attraverso stati di cose, non attraverso confidenze personali. Proprio sprofondare nell'oscurità. Basta. Questo quindi è particolarmente significativa questa interruzione, appunto perché vediamo all'opera una condizione, un modo di sentire tipico di Debussy, che è il pudore dei sentimenti. E anche su questo ha da dirci qualcosa di eccellente Jean Kielewicz, sempre nella musica e l'ineffabile. Sentite che bello. La serenata interrotta, quindi dice lui, non è solo un singolo preludio, dice niente meno che è il regime debussiano per eccellenza. Vediamo in che senso. Nel senso che qui vediamo il paradigma di una cosa che fa ovunque Debussy, perché corrisponde profondamente alle sue corde, al suo modo di sentire. Sentite che bello, dice. Talora una brusca piroetta, impedendo alla sonorità di abbellirsi e prolungarsi nella bruma sonora prodotta dal pedale. Ve la faccio, la bruma sonora prodotta dal pedale. Era questa. Questa è la bruma sonora prodotta a pedale, quindi la situazione nella quale eravamo, ripeto, talora una brusca piroetta, che è la nostra interruzione, ok? Impedendo alla sonorità di abbellirsi e prolungarsi nella bruma sonora prodotta dal pedale, indica che la confidenza, questo è perfetto per noi, non va presa troppo sul serio. È ancora l'umorismo dello scherzo e dei pizzicati. Sentite che bello, che per pudore taglia corto con l'effusione morente. Più in generale, l'umorismo abbrevia lo sviluppo e la fa finita con la romanza indiscreta. La serenata interrotta, come per farci vergognare, reprime la tentazione dell'eloquenza rinascente di continuo e si arresta mentre è in cammino. Eccolo qua, via, basta, taglio. Ultimo soprassalto di fierezza da Hidalgo spagnolo. E poi c'è un finale veramente da film di Truffaut. Allora, finale veramente, per usare un'espressione un po' pop, da tapiro. Allora, cosa succede? Primo ultimo soprassalto di fierezza che serve a tagliare corto, come dice Jean Kielewicz, con la romanza indiscreta e con l'effusione morente, quello è meraviglioso. Poi poi c'è l'ultimo giro, per l'ultima volta, l'avvio di quel giro di prova dello strumento, che a questo punto ha cambiato completamente senso. Infatti si scrive allontanandosi da un'idea stavolta spaziale, non stiamo più provando lo strumento, dà proprio l'idea di lui che si allontana. Della serie, tanto qua, non sono riuscito a entrare in argomento, se facessimo un riepilogo, no? Di tutti i fallimenti, ci ho messo un sacco a cominciare, non ho fatto in tempo a cominciare, l'accompagnamento era troppo ricco, quando finalmente comincio a cantare mi interrompono, poi perdo il filo, riprendo, mi interrompono di nuovo, la solda taglia, rimango incantato, di nuovo la solda taglia, duello musicale, quelli se ne vanno, mi perdo nelle mie fantasticherie, quella manco si è vista dietro la finestra, quindi è veramente, ho fatto questo elenco per dimostrarvi quanto antiepico sia questo finale che ho chiamato scherzosamente da tapiro, no? Quindi basta, me ne vado. Ecco, come in un film di Truffaut, dicevo, sembra di vedere l'obiettivo che si, l'inquadratura che si stringe circolarmente, no? E alla fine di questo processo di restrizione si vede dentro nel cerchio proprio lui ridotto ormai a un puntino, a una sagoma lontanissima, un effetto fumettistico, no? Con la chitarra in spalla, ormai indistinguibile dal profilo del corpo, che fa un ultimo gesto, no? Quindi andate tutti malora con le mani verso l'alto, quindi manda tutti a quei paesi e scompare ingloriosamente nell'oscurità dei vicoli. Lo ascoltiamo tutto.
Thank you.
Sono Emanuele Ferrari, era la serenata interrotta di Debussy. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete trovare il mio lavoro sulla pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook oppure Emanuele Ferrari Pianista Instagram, e che se volete sentirmi 6 volte a Milano tra ottobre e aprile potete già trovare il programma e anche abbonarvi sul sito dell'associazione Certe Note, www.certenote.com. La stagione si svolgerà al Teatro Litta di Corso Magenta, vicino a Cairoli e a Cadorna, come fermate del metrò. Il titolo è insieme appetibile e terrificante, si intitola Utopie e Catastrofi. Vi aspetto la prossima volta per un nuovo labirinto musicale dal vivo.
I don't take breaks, I don't buy the hype. We done made the way with no time to waste. There's no waiting line, stay place your wager. Bet on little buddy, betting safer. Melancholy, cool, calm behavior. Before the thunder rain stormed the pavement, I grew some wings and we could fly away with. Do the things that you cannot explain and find a way to get us out of maze. What we made of, on the cusp of doing something greater. Unafraid, been over all the underestimation. Don't get mad at your imagination. If it's real magic, you ain't gotta chase it.
You can only be who you are.
Cause you're real magic.